c'è un tema che è il tema diocesano, quello della comunione della fraternità, e io ho pensato in questo tappo di ricorrere insieme, di affrontare il tema della fraternità non in senso di comunità, per non rischiare di dire delle cose che sono troppo vaghe, troppo generiche, che vanno bene per tutti, quindi alla fine non vanno bene per nessuno, ma di usare come angolo visuale il tema della fraternità, il tema dell'amicizia tra due persone, con questa convinzione che l'amicizia, se vissuta in modo divino, se vissuta autenticamente, è una sorta di riverbero per la vita comune, cioè due persone che sono autenticamente amiche e che tra loro sperimentano la fraternità, fanno del bene a tutti con la loro relazione. Quindi ho scelto quella che è l'amicizia più importante della Bibbia, che è quella tra Davide e Giovanni. Questo in tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, è certamente il racconto di amicizia più significativo. Si inserisce dentro un grande sottobiblico, che è questo, per la Bibbia, l'amicizia, siccome si fonda sullo Spirito, è molto più importante dell'amore, che si fonda sulla carne. Quindi, il legame di amicizia sta a un livello più alto del legame familiare o del legame comunale. Voi potete rigirare la Bibbia di sotto in sopra, potete cercare di leggerla come vi pare, ma approderete, di questo ne sono assolutamente sicuro, ad una constatazione diversa da quella che sto dicendo. Poi la storia della Chiesa ha certamente portato, per motivi anche di opportunità, per motivi sociali, ad enfatizzare il legame familiare, il valore della famiglia, il senso della famiglia. Ma è talmente chiaro, se legge la Bibbia, che la famiglia è secondaria rispetto alla notizia, rispetto al legame spirituale che si genera tra fratelli. Tant'è che il nostro maestro famiglia, carne, famiglia dello spirito, sì. Con questo non intendo turbare la coscienza di nessuno, ma non possiamo neanche fargli la parola di Dio, quello che dice. Quindi mi sono detto perché non partire proprio da questo tema, da questo legame biblico per eccellenza, che è il legame di amicizia, inteso come amicizia spirituale. Davide e Giovanni e la loro amicizia sono entrati nella mia storia personale allorché avevo 19 anni e frequentavo il primo anno di scuola teologica, quindi passate alle scuole superiori. In seminario il nostro professore di Antico Testamento, che allora era il professor Gianfranco Ravasa, attualmente cardinale Ravasa, prefetto del Pontificio Consiglio della Cultura, ci fece una lezione su Davide e Giovanna, partendo da quel racconto della loro morte, che è narrato nel secondo libro di Samuele, che lui ci fece accostare attraverso un'opera lirica che si intitolava proprio così, Monte Schebore, che significa il Monte di Gettore, che è il luogo dove Giovanna e suo figlio e suo padre Saul persero la vita in uno scontro contro i filistei. Davide compose un'elegia, cioè un canto funebre bellissimo, commovente, che non ho riportato da questi testi, dove piangendo chiedeva a se stesso e chiedeva a Dio perché erano morti gli eroi di Israele, cioè il suo amico Giovanna e il suo re ma nemico Saul. E quell'opera lirica era così intensa, così struggente, che io me ne sono sempre ricordato. Mi ricordo perfettamente la scena, la classe, l'ambiente, la base che ci spiegava e poi ci fece ascoltare quest'opera. E da allora, onestamente, la vicenda di Jonathan e di Davide mi ha sempre profondamente interpellato. Molti commentatori della Bibbia hanno una sorta di favorito nei confronti di questa vicenda, perché così esposta, così sovraesposta, così marcatamente effettiva, che a tanti ha fatto pensare di un legame sessuale. Per cui tanti commentatori della Bibbia pieni di prurito dicono: ma non è possibile che sia così, non bisogna leggere con malizia queste cose, eccetera. Io onestamente non avrei nessun problema, proprio detto fuori dai denti, perché credo che una relazione, quando insegna ad una persona ad uscire da se stessa, quindi a superare il proprio ego, avviene. Questo concetto di natura noi non possiamo che sposarlo e unirlo al concetto di cultura, perché dentro una cultura non siamo, non esiste la natura a sé stante, e che esistono molti legami che sono legami secondo natura, che invece sono legami totalmente egoistici, persino legami con la vita, mentre esistono legami che apparentemente non sarebbero secondo natura, ma che bisogna appunto sposare con il concetto di cultura, dentro cui si è formata persino la parola di Dio, considerando la natura come un concetto astratto, che invece sono benefici, perché insegnano ad una persona a superare se stessa e a offrirsi in dono per qualcuno. Tutti questi legami sono legami divini, perché di divino c'è la natura. Non c'è un dato precostituito dentro il quale uno possa permettersi, siccome all'interno ad esempio del matrimonio canonicamente battezzato, di muoversi con interessi egoistici. Prima ci sta il cuore della persona, poi tutto ciò che viene dopo, sacramenti, istituzioni, tutto quello che viene dopo. Quindi sono considerazioni personali, però io non ho niente da perdere, voi fortuna che conoscete quello che il vostro parroco pensa. Credo in tutta verità che se anche questo legame avesse delle tracce che sono a leggerlo per intero, che mi darei andare a leggere abbastanza indietro. Il legame omosessuale con questo due, credo che bisogna farsene un dramma. Che cosa dice questo legame? E come si sviluppa questo legame? Che cosa nasce da tale dentro? Allora, è molto chiaro nel leggere il primo testo che ci è stato letto che questo legame arriva all'improvviso. Jonathan non conosce Davide. Davide ha appena sconfitto Golia, quel famigerato scontro in cui lui con la fionda lo colpisce in testa e poi gli taglia la testa, lui Golia che viene incontro pieno di armi e gigantesco nella sua statura, si presenta a Saul, che è un re, e che ha un figlio che è un Jonathan. E mentre Saul gli fa una domanda dicendo: ma tu esattamente chi sei figlio? In quel momento, dice il testo, la vita di Jonathan si legò di subito a quella di Davide. Quindi non c'era nessuno antefatto, infatti chi legge il testo non si sono conosciuti. Non è una cosa che è nata frequentandosi, è una cosa che nasce così. Si usa questo linguaggio nella vita dell'innamorato, del colpo di fulmine. Allora, mi piacerebbe tradurre il concetto di colpo di fulmine nell'idea di una cosa che viene da Dio e che quindi non è costruita da Dio. E così è l'amicizia quando è assolutamente gratuita e il legame di fraternità quando è assolutamente. Non è studiato da lui. Non guardi quella persona dicendo: quella persona mi interessa profondamente. Quindi pianifico la possibilità di incontrarla, di sedurla o di diventare suo amico facendo le cose che gli piacciono. No, nasce. Perché nasce? Come una grazia. Come qualcosa che arriva dentro a questo ed è assoluto, puro, totale, gratuito, dono. Questo, se voi pensate alla vostra vita, credo che possiate rintracciarlo anche nelle che hanno contraddistinto la vostra esistenza. Ci sono relazioni così significative che voi non avete cercato, non avete pianificato, e sono nate e sono arrivate come dono. Se questo sia un dono, la parola ce lo fa comprendere intensificando il sentimento che Jonathan prova, perché dice che Jonathan amò Davide come se stesso. Ora, amare come se stesso non può non farmi venire in mente la parola di Gesù, che dice ama il prossimo tuo come te stesso. Per molti commentatori, e a me fa veramente piacere pensare, Gesù mentre diceva questa parola, che è una parola dell'Antico Testamento, che non è una parola creata, ama il prossimo tuo come te stesso, da buon ebreo aveva in mente di ricevere da Davide, e quindi aveva in mente esattamente questo momento, questo rapporto in cui si dice che Jonathan amò Davide come se stesso. Scende a perpendicolo su di noi una domanda che credo venga direttamente dallo Spirito Santo: ma noi abbiamo avuto qualcuno che abbiamo amato come noi stessi? Non rispondetemi i nostri figli, no, non c'entrano, cioè credo che abbiate capito il cappello iniziale fatto. I legami di sangue non sono legami di sangue, hanno un qualcosa di corrosivo.
Provvedendo di tutta quella dotazione che gli possa far affrontare
Davide gli dice: no, non è proprio, io vado così come sono, con la mia fronda e con la Golia. Quindi non accetta da Saulo una serie di cose. Queste stesse cose le accetta da Giacomo. Ora, accettare quelle cose voleva dire per Davide rinunciare a qualcosa in cui lui credeva profondamente, cioè rinunciare all'assoluta fede in Dio. Cioè, Davide dice a Saulo: non bisogna della guerra perché Dio non legge. Ma questa cosa non la dice a lui. Perché? Perché l'anima di lui si è girata profondamente. Jonathan permette, Davide permette a Jonathan qualcosa che non ha permesso di suo. Si tratta di un delicatissimo passaggio dell'amicizia fraternità. Che ci fa porre la domanda a sé: se noi abbiamo qualcosa di così tanto personale, di così tanto gelosamente custodito, di così tanto assolutamente individuale da non permettere a nessuno di invadere, se sia mai esistita in noi l'amicizia? Se abbiamo permesso al nostro coniuge, rammento che la vita coniugale senza amicizia penso che non sia vita coniugale. Quindi c'è un gradino che poi non è un gradino. Io penso che sia il punto di arrivo dell'amicizia, che anche con le proprie coniuge sono fatte, e che il fatto di permettergli qualcosa così profondo che a tutti gli altri non è permesso. Può essere qualcosa a livello di conoscenza, può essere qualcosa a livello di ciò in cui si crede profondamente. Resta il fatto che Davide accetta quell'armatura, quell'arma che aveva rifiutato da Saulo, che pure era il suo aereo, al quale lui aveva promesso obbedienza. Ora, questo rapporto prosegue, e quindi siamo al secondo brano, e qui cercherò di accelerare un po'. Il secondo brano è un brano che fa vedere che Saul a un certo punto intuisce che tra suo figlio Jonathan e Davide si crea un legame così profondo che a lui dà fastidio. Dà fastidio perché il figlio Jonathan è più legato a Davide che a suo padre. E dà fastidio perché Davide sta cominciando a mettere una serie di successi, uno dietro l'altro. Per cui il popolo intorno comincia a considerare Davide il futuro re e a mettere Saul in ombra. Ora, non esiste fraternità che sia il popolo. Ecco cosa dice questo testo. Il secondo e anche il terzo testo. Non esiste una fraternità con legami di amicizia che vada bene a tutti. Noi facciamo un po' troppa poesia attorno a questa fraternità, anche in senso cristiano, attorno al tema della comunione, attorno al tema dei legami evangelici. Se li costruiamo, daranno fastidio a qualcuno. È anche probabile che diano fastidio a qualcuno che ci è molto vicino. Perché? Perché non la pensiamo tutti alla stessa maniera? Perché dobbiamo considerare che se noi costruiamo un legame con un legame in Dio, chi non vive in Dio, quindi magari vive nel nemico, ci contrasterà. Ma qui cosa accade? Accade che proprio il legame familiare, come dicevo all'inizio, ma guardate di quelle cose, di quel cappello iniziale, sono così tanto convinto dopo 50 anni di vita di stare pronto a mettere una mano sul fuoco. Questo legame spirituale tra Davide e Jonathan si crea, e chi lo contrasta? La famiglia di Jonathan. Il padre di Jonathan. Il quale alla lunga si rivela una persona patologicamente malata. sicuro. Ma in quel momento, tu che sei lettore che leggi, non hai nessun dato per dire questo, anzi dici, questo è il padre, e addirittura il re, questa è una persona totalmente affidabile. Eh sì. Peccato che proprio lui ti contrasta con l'amicizia. Peccato che proprio lui ti percepisce una sensazione di gelosia, invidia, incapacità di accettazione, pusillanimità, un insieme di dinamiche affettive corrose che tendono a voler contrastare con l'amicizia, ma non solo, a voler cancellare Davide, a dire Davide no, Davide non deve esistere, Davide non ci deve essere nella vita di Dio, perché sta portando via il figlio da cosa? Da suo legame con la famiglia, dalla sua prospettiva di diventare re. Guardate che sono tutte cose che non sono importanti, non sentendo, perché sono tutte cose che si fondano sul buon senso. Cioè Saul è un padre e dice questo, se coltiva l'amicizia con questo Dante, mio figlio Giorgio, se coltiva l'amicizia con questo Dante, smette di pensare al fatto che deve diventare re. Quindi abbiamo compito una missione che deve portare avanti l'azienda di famiglia. E soprattutto siamo padre, non è che sono suo padre. Non è che sono suo padre, deve avere rispetto, è onorato quanto la madre. Noi leggiamo la Bibbia e subito sappiamo come dire da che parte si schierano i buoni e da che parte si schierano i cattivi. Ma non è così semplice la cosa. Richiede continuamente un discernimento perché noi siamo esattamente nella stessa situazione. E abbiamo tutta una serie di considerazioni fondate sul buon senso che ci porterebbero a stare dalla parte di Saul in questo momento, in questo. Poi alla fine il tempo rivela come le persone sono. E Saul si diventa un malato. Ma qui questa sua malattia patologica è completamente nascosta dal fatto che lui si attacca a criteri sacrosanti. E sono la sua missione di diventare re, Giornata, il suo legame con la famiglia, io sono il padre. Dove sta? A che parte sta? All'inizio Saul, e così finisce il secondo brano, sembra in qualche modo mandata giusta cosa, no? Jonathan interviene, e qui c'è un altro elemento significativo della fraternità dell'amicizia. Jonathan ci mette veramente la faccia, ce la mette, sapendo che in quel momento, sì, Saul ha accettato di prendere Jonathan Davide a corte, ma non l'ha e così tutto l'entourage di Saul, che è re, quindi ha il potere, quindi può condizionare gli altri, ha cominciato a guardare Giovanna con un altro sport. Ma l'amicizia. Sono parole che si possono spendere con una voce che faccia con me. E se no che cosa sono ricordo? Cioè finché tutto tranquillo, liscio, va via, e poi quando comincia a arrivare quella complicazione si smette di essere amici e di sentirsi fratello. Ora, prima battuta Sam dice, un torto collo, come si dice, va bene, prendiamo a corte Davide. Davide sta a corte, ma Sam non lo dica. Anche in questo passato ci sarebbe da entrare a farci una riflessione dentro le dinamiche relazionali, capire che ogni scelta che non è veramente accolta prima o poi farà emergere il suo lato di costruzione. Come si dice nel proverbio, che i nomi vengono al pettine, i nomi di una scelta non accolta liberamente vengono al pettine, o prima o dopo. infatti il terzo brano cosa fa? Comincia a parlare ai suoi cortigiani, a dire: ma voi credete che il figlio di Jesse in Betlemito già sta parlando di Davide? Garantirà la vostra vita, si prenderà cura di voi, cioè comincia a subodorare che Davide cresce con successo e mette nella testa della gente di Israele un sospetto, la calunnia. Questo non potrà fare qualcosa per voi. Però cogliete come l'accoglienza forzata, fatta non perché ci credeva lui, ma per dover compiacere in qualche modo il figlio, che ci sarebbe da farci una situazione psicologica veramente interessante. Cioè Saul accoglie Davide perché in questo modo pensa di captarsi i favori del figlio Jonathan che si sta allontanando. Ma siccome quella scelta non è profondamente una scelta sua, alla fine viene fuori la verità. Io vedo quali con dei tempi, con le modalità, che sono come sono, questi tempi gira la radio, mi sembra che si nascosta la canzone sulla verità, in cui dice delle cose serie, che fa male, esce comunque. Esce con i tempi che tu non ti aspetti, ma esce, e poi esce, e quindi Saulo proprio smodola completamente, dice: io alla fine questo Davide non mi va proprio giù, non ne voglio sapere. E dopo averlo calunniato di fronte a tutti, cosa fa? Si mette sulle sue tracce, ultimo brano che avevo sentito, e comincia a ricorrerlo dovunque va. E Davide ha un rapporto privilegiato con Dio, e avete sentito attraverso l'eco di questo strumento di profezia di ascolto della parola del Signore, dice: ma Saul mi sta dando la caccia, Dio che naturalmente non ci viene, dice già che mi sta dando la caccia, ma verrà fin qui, nella città di Keila, certo che verrà, e questi qui di Keila mi consegneranno, perché Davide non ci crede, dice: io li ho liberati, li ho aiutati, cosa fanno? Mi consegnano Saul, e Dio che dice: ma certo che ti consegneranno, per me strada. E lì lo raggiunge il deserto di Zif. Pellegrinaggio di quest'estate, anche questi precedenti pellegrinaggi del deserto di Zif siamo passati, quindi c'è stato, si può immaginare i luoghi. Lo raggiunge per rinvigorire il suo coraggio. Ora, è come se la Bibbia veramente si dica stregato nel pieno di fondo, no? Ci sembra che questo sia un passaggio di un attimo, no? Cioè l'ha raggiunto, come dire, è sceso di casa, è stato la strada. No, si è fatto un viaggio da Gerusalemme nel pieno deserto, è proprio andato a cercarlo. L'amicizia, la fraternità come capacità di andare a cercare nel deserto una persona, nel suo deserto, che è un deserto di solitudine, che è un deserto di sconforto, perché il tuo re sta marciando contro e lo cerca per invigorire il suo coraggio. Penso che questa sia un'immagine bellissima. Cioè la fraternità come capacità di invigorire il coraggio di un amico, di un fratello scoraggiato. A volte ci sono una presenza gratuita che restituisce coraggio. Le parole in questi contesti sono retoriche, ma la presenza non è retorica. Ad esempio il tempo dato a te, quelli non sono retorici. Due a quel punto stabilisco. danni che sono sanciti da un reciproco interesse. Qui non c'è un reciproco interesse. Anzi, Giona dice a Davide: tu sarai l'ultimo re. Il padre Saul lo sapete. Qui si vede la differenza tra loro. E si capisce anche come non è assolutamente vero che i figli determinano la vita, che i padri determinano la vita dei figli. Per la Bibbia questa è un'altra della vita, fanno ogni Saul sa benissimo che Davide sarà re e lo sta per salutare. Jonathan, che è colui che deve diventare re, sa benissimo che Davide sarà re e lo sta aiutando. Jonathan è figlio di Davide, di Saul. I due sono completamente diversi l'uno dall'altro. Completamente. Reagiscono in modo completamente diverso. Guardano la situazione in modo completamente diverso. Noi non siamo condannati a essere la conseguenza dell'errore dei nostri genitori. I nostri figli, per grazia di Dio, non saranno la conseguenza dei nostri genitori. Il patto è un patto che fa sì che nel grande piano di salvezza di Dio su quel popolo di Israele, Davide aveva un ruolo e Jonathan aveva un ruolo. E nel momento in cui Jonathan salva, si crea per Davide la possibilità di salire al trono. Quindi il lettore biblico legge la morte di Saul e Jonathan, così sofferta da parte di Davide, il vice religio di cui parlavo all'inizio, come una sorta di passaggio, di strumento che Dio usa perché Davide sarà il trono. Quindi i due, e lo si scopre solo alla fine, sono così profondamente amici, così profondamente legati, perché ciascuno aderisce pienamente alla missione che Dio gli ha affidato nel piano di salvezza. Jonathan, la missione di essere lo scudiero, l'introduttore, il Giovanni Battista di turno di Davide, che ha la missione di diventare re e di essere più grande del re di Israele. Quindi che cosa lega profondamente questi due? L'affinità intellettuale, il reciproco piacersi fisicamente. No, i due sono legati profondamente dall'aderire tutte e due alla missione di Dio. E nell'aderire alla missione che Dio ti ha dato, quell'amicizia, quella fraternità sovrana tutti. Perché non aderiscono uno all'altro, ma aderiscono tutti e due al Signore, a Yahweh. E io credo che questo sia quel nulla di cui parla il testo rabbinico che ho letto proprio all'inizio, dice, che è bellissimo. E dice: ogni amore che dipende da una cosa cessa, perché questa cosa scompare. Ma un amore che non dipende da niente non ci sarà mai. Quale amore dipende da una cosa? Quello che abbiamo uno per l'altro, personaggi biblici a monta, sono marito e moglie. Sono due marito e moglie, moglie e donna. È un amore che dipende da una cosa. E quale non dipende da niente? Quello di Dario e Giovanni. Cioè il fatto che a legare a due non ci fosse un qualcosa di reciproco tra uno e l'altro, che se tu leggi la storia dici sono profondamente legati, ma ci fosse la missione ricevuta. Quindi non c'è niente di umano che lega, ma è per questo che due sono totalmente uniti e liberi dalla loro relazione. Perché c'è la visione e la missione ricevuta. E questo cementa qualsiasi tipo di. E che questi due siano cementati mi sembra talmente evidente, cioè uno rischia la vita per l'altro continuamente. Quindi è un racconto stupendo di amicizia, un racconto stupendo di fraternità. Io ho voluto proporre proprio questa convinzione: quando ci sono relazioni così c'è un beneficio per chi ne sa guardare questa relazione, per chi ne guarda quello che male ne sa, sono una minaccia. Per chi la guarda con occhio libero e credente, sono ragazzi. Chiediamo al Signore di concederci queste relazioni e se le vediamo tornando, sempre per guardare con l'occhio di Dio.